Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e anche da parte mia quindi un bentornati. Nello studio del libro dell'Apocalisse siamo giunti al capitolo 13. Vi ricordo alcune cose generali che abbiamo detto fino ad ora. Il tema del capitolo 13 di Apocalisse riguarda la bestia selvaggia che sale dal mare e dalla terra. Ci siamo quindi chiesti: chi è questa bestia? Vi ricordo innanzitutto che il suono della settima tromba fa entrare sette personaggi, cinque dei quali li abbiamo già incontrati nel capitolo 12, vi ricordate? Essi erano la donna, o Israele, il dragone rosso, Satana, il figlio della donna, Cristo, Michele, l'arcangelo, e il residuo di Israele, cioè 144.000 che sono stati segnati da Dio e che attraverseranno la grande tribolazione. Come abbiamo osservato terminando l'esame del capitolo 12 dell'Apocalisse, questo capitolo 13 vuole essere la spiegazione di come il dragone, Satana, attuerà il proposito di far guerra ai discendenti della donna. Non essendo riuscito a colpire il figlio maschio, cioè a ostacolare, a vanificare l'opera di Cristo, anzi essendone stato da questi sconfitto, adesso il dragone si accanisce con il popolo di Dio. Egli è diabolicamente perseverante e in questo capitolo si descrivono i piani, gli strumenti attraverso i quali Satana cerca di realizzare i suoi progetti malefici rivelatisi fin dall'inizio nel giardino dell'Eden. Da un lato le scritture ci mostrano la Trinità divina di cui c'è descritto un esempio da questi passi. Matteo 28, versetto 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oppure Seconda Corinzi 13, versetto 13, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dicevo quindi questa Trinità e unità e operante armoniosamente per la piena redenzione dell'uomo, così come c'è ben descritto in Ebrei 9, versetto 12. Gesù è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Dall'altro lato si contrappone una triade diabolica che collabora per la completa distruzione dell'uomo. Questa triade è formata da Satana, dalla bestia che andremo a considerare e dal falso profeta che agiscono insieme per frustrare, se fosse possibile, i piani divini. È interessante osservare a tal proposito che, a differenza di coloro che oggi negano la Trinità, Satana vi crede, cerca di imitarla, di contraffarla per ingannare meglio. Perciò in questo capitolo vi è la presentazione e descrizione dei due personaggi che operano per conto di Satana. Quindi questi due personaggi sono: il primo ci viene descritto come la bestia selvaggia che sale dal mare ed è una potenza politica rappresentata da una persona, mentre l'altro è descritto come la bestia selvaggia che viene dalla terra ed è un leader religioso. Questi due personaggi agiranno concordemente insieme e di conseguenza manifesteranno chiaramente la guerra in atto tra la luce e le tenebre, ossia tra Dio e Satana. Queste cose si manifesteranno nel momento della fine di quel periodo che è chiamato la grande tribolazione. Queste due bestie ci sono presentate come selvagge e questa è la traduzione letterale. C'è disaccordo tra i commentatori della Bibbia sull'identità di questi animali. Sebbene sia difficile distinguere i due, sembra che la prima bestia sia l'Anticristo, il governatore dell'impero romano restaurato. In Apocalisse 16, al versetto 10, ci viene parlato del trono della bestia, e da questo arguisco che qualcuno sia seduto su quel trono, e cioè il mostro che ci viene citato qui. Egli non sarebbe la bestia se non avesse un impero. Dopo aver determinato l'identità della prima bestia, non è tanto difficile identificare la seconda. Esso è un uomo, il falso profeta, il leader religioso, che guida l'adorazione della prima bestia ed è anche lui in antitesi con Cristo. Abbiamo anche detto che attualmente esiste anche un'altra teoria, secondo la quale l'Anticristo è la negazione della persona di Cristo piuttosto che una persona reale. In altre parole, si tratta di una falsa dottrina e non di una persona. La spiegazione, io credo, si debba trovare nel significato della proposizione anti, che ha due usi. Vi ricordo che il primo significato di anti è contro, e il secondo significato è invece di, al posto di. Nella scrittura esistono entrambi i significati. Sia nella prima che nella seconda epistola, Giovanni menziona l'anticristo ed è l'unico che utilizza questa definizione. Possiamo vedere entrambe queste caratteristiche nell'anticristo. Egli è colui che è contro Cristo. E colui che lo imita. Abbiamo visto fino ad ora i primi due versetti di Apocalisse 13, che ora vi rileggo. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Nel terzo versetto, con il quale proseguiamo ora, vediamo un altro fatto molto importante che avverrà a questa bestia, cioè che verrà ferita a morte e che sarà protagonista di un prodigio miracoloso. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Questo versetto, insieme al capitolo 17, versetto 8, ha portato molti a pensare che Satana faccia salire realmente la bestia dal mare. Infatti, la bestia che è vista era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è, e verrà di nuovo. Cosa possa essere questo prodigio? È difficile dirlo. Certo, però, l'anticristo cercherà di imitare Cristo. Difatti, l'espressione tradotta qui con ferita a morte è la stessa usata per parlare dell'agnello che sembrava essere stato immolato. È possibile che l'anticristo passi per una specie di risurrezione, e dato che gli uomini sono avidi di miracoli, saranno accontentati, ma con dei prodigi bugiardi, cioè fatti per ingannare. A motivo di questo ritengo che Satana cercherà di ingannare l'umanità, ma non potrà riuscire, perché egli non ha questo potere. Infatti solo Gesù Cristo ha il potere sulla morte. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 5, versetti 21, 25, 28 e 29, sono riportate queste parole di Gesù. Leggiamole. Infatti come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce, e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Solo Gesù può far risorgere dai morti, e Satana no. Quindi devo arguire che il ristabilimento è un falso, una risurrezione fasulla. Quelli che pensano che Satana abbia fatto risorgere la bestia dai morti considerano la bestia solo un uomo. La Chiesa primitiva aveva questa opinione, ma erano in disaccordo sulla sua identificazione. Alcuni pensavano fosse Giuda Iscariota, altri Nerone, persino Agostino scrisse: «Che cosa significa la dichiarazione che il mistero dell'iniquità è già all'opera?» Alcuni suppongono si tratti dell'imperatore romano e quindi Paolo non parla chiaramente, anche se si aspetta che quello che sta dicendo si possa applicare a Nerone, le cui azioni già apparivano come quelle dell'anticristo. Quindi alcuni sospettavano che sarebbe risorto dai morti. Ci sono altri che ritengono che la bestia sia l'impero romano e che la forma di governo imperiale, durante il quale Roma è caduta, sarà restaurato in modo sorprendente. Credo che questo avverrà, ma non penso che sia una resurrezione, perché Roma non è mai veramente morta, anzi continua a vivere nelle nazioni europee odierne. Penso che entrambi queste ipotesi abbiano qualcosa di buono, ma con delle riserve. Non può esserci nessuna vera resurrezione per un uomo malvagio prima del giudizio del Gran Trono Bianco, e a quel momento solo Cristo potrà risuscitare i morti. In quel momento Cristo richiamerà in vita i morti che si trovano davanti al trono bianco, puoi vedere in Apocalisse 20, nei versetti dall'11 al 15. Abbiamo già letto in Giovanni 5, versetti 28-29, queste parole. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Soltanto Cristo, abbiamo detto, può risuscitare i morti, sia quelli salvati che quelli perduti, mentre Satana non ha questo potere. Egli non è un datore di vita, ma è un diavolo, un distruttore, un mercante di morte. L'impero romano deve essere rianimato in modo tale da coesistere miracolosamente sotto il dittatore mondiale, la bestia. Quindi il versetto 3 richiede un ulteriore chiarimento. Credo che la bestia sia un uomo che avrà una resurrezione contraffatta, imitata. E così si verificherà la grande illusione, la madornale menzogna della grande tribolazione. Vi ricordate, abbiamo letto 2 Tessalonicesi 2, versetto 11, che Dio farà in modo che credano alla menzogna, perché precedentemente non hanno creduto alla resurrezione di Cristo. La piaga mortale guarita indica la blasfema imitazione della morte e risurrezione di Cristo. La domanda che sfiderà il Signore in quei giorni sarà: Che cosa ha fatto Cristo che l'anticristo non sappia fare? Nessuno può ripetere la resurrezione di Cristo. Si può imitare, ma non duplicare. Eppure l'anticristo sta per farne una imitazione che ingannerà il mondo. I credenti oggi affermano che Cristo è risorto. E gli atei di quei giorni grideranno che anche l'anticristo lo è. Il mondo credulone, che ha respinto Cristo, sarà alla fine intrappolato in questa mistificazione. Iniziamo ora ad avere il quadro più completo dell'anticristo. Il cavaliere, dal cavallo bianco, che abbiamo considerato in Apocalisse 6, ha portato nel mondo una pace falsa. Nelle cronache storiche dell'umanità si sono registrate più di 50.000 guerre e firmati quasi 80.000 trattati di pace, eppure, in tutta la storia, si sono goduti solo 2 o 3 anni di vera pace. Giustamente qualcuno ha detto che uno dei paradossi che caratterizzano la nostra epoca è l'essere l'età del pacifismo, ma non quella della pace. L'anticristo si presenterà con il falso programma di poter portare la pace nel mondo. Con l'aumento di armi sempre più letali e con l'interdipendenza economica tra gli stati, la tecnologia ha portato l'umanità a un grado di pericolo tale che non siamo maturi per deificare qualsiasi nuovo Cesare che possa riuscire a portare pace e unità nel mondo. Ecco quello che l'anticristo avrà bisogno di offrire al mondo. Egli dirà che porterà la pace e le persone gli affideranno il potere. Un credente del passato ha fatto questa affermazione. L'anticristo si travestirà come una persona molto umanitaria, parlerà di pace, prosperità, ricchezza, non come mezzi per portarci a Dio, ma come fini a se stessi. Spiegherà il senso di colpa con la psicologia, li farà vergognare perché non sono di larghe vedute liberali, divulgherà la menzogna secondo la quale gli uomini non miglioreranno finché non perfezioneranno la società. Dopo queste considerazioni, amici, un invito alla vigilanza delle manifestazioni miracolose non sarà inutile. Ma la cosa più importante, miracolosa per noi oggi, è una persona che può avere la sua vita trasformata per la fede in Gesù, accettandolo come suo personale salvatore. Vuoi tu fare questo passo? Sappi che se credi in Gesù, oggi tu puoi far parte della famiglia di Dio e avere una persona da adorare, che ti ama. Ma se lo rifiuti, un giorno ti potresti trovare fra coloro che ci vengono descritti nel versetto seguente di questo capitolo 13, il versetto 4. E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Questo è il momento supremo per Satana. Ha sempre desiderato di poter essere adorato e ora il mondo intero sta per farlo. Se lo Spirito di Dio togliesse la sua mano da questo mondo, da te e da me, temo che molti di noi ci troveremmo in una posizione di ricaduta, e se l'Anticristo apparisse, lo seguiremmo come un cagnolino che segue il suo padrone. Abbiamo letto che adoravano la bestia, dicendo, chi è simile alla bestia? Qual è la parodia dell'adorazione del vero Dio? Infatti, è come se dicessero che stanno adorando qualcosa di più meraviglioso del Dio della Bibbia. Poi nel versetto 5 di Apocalisse 13 ci vengono dati ulteriori particolari. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. L'unica buona notizia è che sebbene il potere dell'Anticristo sia grande, non è però un tempo indeterminato ma limitato. La Bibbia definisce questo periodo anche con queste parole. Un tempo, dei tempi, la metà di un tempo. Cioè solo per 42 mesi, vale a dire 3 anni e mezzo, oppure 1260 giorni. La bocca che dice molte cose significa che sarà un tipo chiacchierone. Anche Daniele riferisce questo, certamente sarà un grande oratore che prometterà senza poter mantenere tante cose. Questa è una delle ragioni per cui dovete stare attenti quando ascoltate qualcuno in radio o televisione, siano politici, giornalisti, predicatori. Dobbiamo verificare ogni cosa. Ogni cosa che stiamo ad ascoltare. L'anticristo avrà un grande carisma, entrerà nelle grazie di questo mondo che rifiuta Cristo. Il versetto 6 di Apocalisse 13, che ora leggo, ci parla del fatto che questo personaggio avrà l'arroganza di sfidare e bestemmiare Dio. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Questo è il limite tremendo di bestemmia a cui giungerà la bestia. Si metterà contro Cristo, contro la sua Chiesa che si trova in cielo. Ringraziamo Dio che essa sarà al sicuro nel cielo e non sulla terra in quei terribili momenti. E non riesco a capire come ci possono essere delle persone che credono che la Chiesa debba passare attraverso questi terribili giorni. I versetti successivi, il 7 e l'8 di Apocalisse 13, che ora leggerò, ci mostrano come il dominio dell'Anticristo si estenderà a tutti i popoli. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato. Abbiamo letto che a questa bestia mostruosa, che rappresenta l'Anticristo, gli fu concesso di fare guerra ai santi, cioè coloro che saranno in vita durante quel periodo e che essi saranno sconfitti. Nella volontà di Dio molti credenti, sia giudei che gentili, in quel tempo, purtroppo, subiranno il martirio. In alternativa a questa malvagità manifestata verso i credenti, tutti gli abitanti della terra adoreranno quel personaggio. Essi sono quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso. Il famoso evangelista del secolo scorso, Spurgeon, diceva sempre di essere felice che il suo nome fosse stato scritto nel libro della vita dell'agnello, prima di arrivare in cielo, perché se il Signore avesse atteso, non l'avrebbe mai scelto. Questo è vero per tutti i santi, sia nell'epoca della Chiesa che nella grande tribolazione. Amici in ascolto, quella sarà l'ora più buia nella storia del mondo. E come dice il Signore, se quei tempi non fossero abbreviati, nessuno sopravviverebbe. Personalmente vi devo confessare, amici, che sono riconoscente a Dio di non dover passare attraverso la grande tribolazione, perché così non potrò essere messo nella condizione di sottostare all'Anticristo. Io oggi, per la grazia di Dio, sono sottomesso a Cristo e lo sto aspettando. Hai anche tu questa grande certezza? Se ancora non puoi rispondere affermativamente, se ancora non puoi dire sì a questa domanda, non rimandare, ma decidi in questo momento di affidare la tua vita al Signore, per ottenere così, mediante la sua grazia, mediante un suo dono, la fede in Lui solo, il perdono, la certezza della vita eterna. E se lo farai, non passerai le cose che stiamo considerando, che avverranno molto presto. Quindi dopo questo consiglio fatto col cuore, dopo questo invito di andare a Lui, di accettare la salvezza che ti vuole dare, io mi fermo qua. Ti ho già dato molto materiale, molti brani tratti dalla parola di Dio su cui riflettere, quindi voglio lasciarti proprio con questi concetti, con questi pesi sul cuore. Io ti ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani. Alla stessa ora. Ciao.